tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
Angeli per la Nigeria. Nel paese devastato da violenza, terrorismo e corruzione, alcune chiese cristiane lanciano la loro azione non violenta per ricucire le relazioni fra musulmani e cristiani. Ciascuno, dicono le chiese, può diventare un angelo per un'altra persona. Buongiorno da Luisa Nitti, benvenuti a questa nuova puntata di Tempo dello Spirito.
Buongiorno Luisa, buongiorno anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori. La Nigeria, dunque, in apertura di questa puntata, nel paese dilaga la violenza imposta dai terroristi di Boko Haram. Le chiese cristiane nelle regioni del nord sono oggetto di pesanti persecuzioni. Sono migliaia ormai le vittime e gli sfollati e decine le chiese distrutte.
In questo clima difficile, la Church of Brethren intraprende dei progetti a favore delle nuove generazioni. Ci parla di queste iniziative oggi il pastore Efraim Kadala, che opera a Jos e sostiene la necessità di capire le ragioni della violenza in Nigeria, ma anche di operare in modo non violento per ridare speranza al paese.
We have a lot of projects. First, we do dialogue.
Abbiamo molti progetti come chiese per contrastare la violenza. Noi cerchiamo in primo luogo di praticare il dialogo fra le religioni, mettendo insieme cristiani e musulmani. Il nostro tentativo è di trovare soluzioni a ciò che sta accadendo in Nigeria. Organizziamo incontri fra persone cristiane e musulmane, ma sappiamo bene che i conflitti del paese dipendono da forti interessi. Il livello della corruzione è talmente alto che lo Stato non garantisce neppure i servizi primari. Noi sappiamo bene che questo è un conflitto per la terra, per il potere, per il denaro. La violenza non potrà essere fermata finché non si comprenderà che sono questi i veri problemi alla base del conflitto.
Può spiegarci come vivono le chiese cristiane nell'area nord del paese?
In the northern part of Nigeria, where the Boko Haram insurgency has been prevalent.
Nell'area settentrionale della Nigeria, dove Boko Haram è presente in modo particolare, le chiese hanno subito molte devastazioni. La Church of Brethren ha sofferto in modo consistente. Almeno l'80% delle chiese sono state devastate e 700.000 persone costrette a fuggire. Le nostre ragazze sono state rapite da Boko Haram. Sto parlando delle 270 studentesse di Chibok che furono rapite 3 anni fa dai terroristi. 187 di queste ragazze erano parte della nostra chiesa. Sì, la chiesa ha sofferto e sta ancora soffrendo in Nigeria.
Yes, the church suffered and is still suffering.
Pastore Efraim Kadala, in Nigeria voi lavorate in particolare con i più giovani.
Yeah, we work with the young people.
Sì, lavoriamo anche con i giovani. Loro saranno i leader del futuro e potranno cambiare la mentalità delle generazioni precedenti. Con i nostri progetti, noi cerchiamo di creare un ambiente adeguato in cui i giovani musulmani e giovani cristiani possano imparare a crescere insieme, rispettare gli altri e la loro religione e valorizzarsi reciprocamente. Abbiamo creato il progetto Angeli. Chiediamo ad un musulmano di diventare un angelo per un cristiano e viceversa. Il concetto che vogliamo inculcare nei giovani è che un angelo è colui che protegge l'altro e non lo ferisce in alcun modo. Quindi ciascun angelo ha la responsabilità di proteggere un'altra persona. Un giovane musulmano protegge un giovane cristiano e viceversa. E abbiamo visto che questa impostazione è efficace. Quando Boko Haram è arrivata in luoghi in cui esiste questo progetto, noi abbiamo visto che gli angeli di parte musulmana hanno informato i cristiani del pericolo. È uno strumento che noi ci siamo dati per superare la violenza attraverso l'amore di questi angeli.
So that we could overcome the violence through love through this angel project.
Ha fatto molto clamore la recente decisione del presidente americano Donald Trump di abbandonare gli accordi di Parigi sul clima, una scelta che da molte parti è stata giudicata come una clamorosa e irresponsabile marcia indietro sugli impegni presi a livello mondiale per la salvaguardia dell'ambiente.
E le critiche al presidente americano non sono arrivate soltanto da governi di altri paesi, la Germania, la Francia, l'Italia, ma anche da chiese e organizzazioni cristiane. Papa Francesco, ad esempio, si è detto sconcertato per questa decisione. Che cosa rappresenta il creato, la creazione per la teologia delle chiese nate dalla Riforma? Ce ne parla oggi a Tempo dello Spirito la pastora valdese Letizia Tomassone. Il creato è per i riformatori un dono fragile e prezioso. Sta a noi la responsabilità di preservarlo per le generazioni che verranno.
L'opera principale del riformatore di Ginevra Giovanni Calvino si intitola L'istituzione cristiana. Leggendo questo libro si capisce che all'autore interessavano molto le scienze e la comprensione dell'universo e si meravigliava di fronte all'ordine del cosmo con domande come queste: come è mai possibile che i corpi celesti ruotino ordinatamente senza mai scontrarsi fra loro? O ancora, scrive Calvino, come mai l'acqua non sommerge tutte le terre, essendo più leggera di esse? La sua meraviglia trovava risposta nella consapevolezza che il Dio che ha creato il mondo continua a prendersene cura. Dio incessantemente sostiene la terra e la mantiene al suo posto nel cosmo. Incessantemente interviene a porre un limite alle acque perché non inondino la terra. La sua grazia, la sua gloria si manifesta in questa attenzione continua a ogni parte del creato, la più minuscola e la più immensa. La comprensione umana di fronte alla meraviglia del funzionamento del corpo, come di fronte al cielo stellato, conduce Calvino alla confessione di fede a gloria di Dio. Non abbiamo bisogno di grande scienza per vedere l'opera della divina creazione nel mondo. Così scrive Calvino. Non è certo difficile comprendere quale forza sia necessaria per sostenere questa costruzione e la massa infinita del cielo e della terra. Quale potenza di dominio, bisogna chiamarla così, occorra per far tremare il cielo e scoppiare i tuoni, bruciare con i lampi, incendiare l'aria di saette, scatenarvi tempeste di ogni genere, renderla chiara e quieta in un momento. Per tenere i grandi flutti del mare come appesi per aria, e il mare stesso che minaccia di inghiottire tutta la terra quando gli piace smuoverlo con l'impetuosità dei venti per confondere tutto e poi improvvisamente placarlo, avendo fermato gli sconvolgimenti. Fin qui Calvino. Questo mondo così fragile eppure così meraviglioso nella sua complessità di interazione e interdipendenza ci fa meravigliare ancora oggi. La capacità di Dio di prendersi cura del mondo porta oggi il mondo protestante a riflettere e agire in due direzioni. Da un lato si comprende il pianeta su cui viviamo come un luogo a cui apparteniamo e su cui il nostro agire sociale e industriale incide profondamente. Per questo una consapevolezza del limite, un'etica dell'abbastanza nei consumi si propongono come essenziali. Dall'altro si comprende meglio la presenza del divino attraverso nuove immagini che ci facciano tornare a quel senso di meraviglia che risveglia in noi rispetto e riconoscenza. Una teologa contemporanea propone l'immagine del mondo come corpo di Dio, per invitarci a fermare l'inquinamento e lo spreco di risorse che ne deturpano il volto. Fermarsi e considerare quello che Calvino chiamava il teatro della gloria di Dio significa anche preservarlo per le future generazioni, perché da esso possano ricavare tanta gioia da percepire ancora la benedizione del vivere comune e ringraziare per questo il Dio creatore. Yeah.
Rock cristiano, gli Hillsong United che stiamo ascoltando in sottofondo sono un gruppo musicale nato all'interno della chiesa evangelica pentecostale australiana Hillsong Church, nata nel 1983 con lo scopo di curare produzioni di musica cristiana contemporanea. Con i loro album e soprattutto con le loro esibizioni dal vivo, gli Hillsong United sono un fenomeno molto interessante.
E difatti i loro concerti in tutto il mondo, in Canada, negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, attirano migliaia di persone, soprattutto giovani. Nelle loro esibizioni la musica si miscela con momenti di preghiera, di lode, di adorazione. Non sono semplicemente concerti, possiamo dire, ma veri e propri momenti di culto.
Questo gruppo musicale cristiano vuole trasmettere una spiritualità calda che sappia parlare un linguaggio allo stesso tempo diretto ma anche fondato biblicamente. Canzoni che danno speranza e gioia, che offrono conforto, che mettono al centro la lode del nome di Dio.
Hillsong United interpretano pienamente quella spiritualità di tipo evangelico pentecostale che è pur sempre un'area significativa del protestantesimo globale e fra l'altro le chiese pentecostali sono in crescita in molte regioni del mondo, anche probabilmente grazie a questo approccio così diretto.
Fede che esprimono gli Hillsong United vuole parlare prima di tutto al cuore della persona credente, vuole farlo attraverso il linguaggio della musica, un messaggio chiaro e semplice: Dio ti ama e Dio ha un progetto per te. Un discorso forse poco articolato da un punto di vista teologico, ma pur sempre in grado di parlare a molti giovani e soprattutto a coinvolgerli attivamente.
L'album più venduto di questo gruppo musicale cristiano è quello del 2006, United We Stand, ma sono seguiti poi molti altri lavori, registrazioni in studio e anche dal vivo. Il pezzo che ascoltiamo ora, del 2012, è I Surrender, canta la certezza che Dio ci parla, ci ascolta, canta la fame e la sete di Dio, il desiderio di arrendersi al suo amore.
E voltiamo pagina per passare alla meditazione biblica che questa mattina ci viene offerta da Giuseppe Latorre, pastore della Chiesa Riformata del Sottoceneri. Il testo biblico scelto dal pastore Latorre si trova nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 16, i versetti da 12 a 15. Ascoltiamo innanzitutto la lettura dalla voce di Marco Cortesi.
«Ho ancora molte cose da dirvi, ma ora sarebbe troppo per voi. Quando però verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà verso tutta la verità. Non vi dirà cose sue, ma quelle che avrà udito, e vi parlerà delle cose che verranno. Nelle sue parole si manifesterà la mia gloria, perché riprenderà quel che io ho insegnato e ve lo farà capire meglio. Tutto quel che ha il Padre è mio. Per questo ho detto: lo Spirito riprenderà quel che io ho insegnato e ve lo farà capire meglio.
Oggi la Chiesa celebra la Trinità, un dogma della fede che mette a dura prova la nostra razionalità. Noi non siamo in grado di portare il peso di tutta la verità. Come un bambino non può fare indigestione di tutte le nozioni del mondo e imparare di colpo tutto ciò che c'è da sapere nella vita, così nella fede siamo chiamati ad aprirci all'azione dello Spirito per capire sempre di più, o meglio, sempre più in profondità. L'immagine che ci siamo fatta di Dio è di solito un'idea spontanea, inconscia, culturale, legata alla nostra educazione, nutrita da qualche distratto ascolto di predica o di catechismo, o per contrastare quanto ci hanno insegnato su Dio. Per tanti di noi, se Dio c'è, allora è incomprensibile, lunatico, inaccessibile, lontano. Molti ritengono che avere fede sia una specie di pacco consegnato una volta per sempre. Non è così. La fede, come l'amore di coppia, come l'amicizia, se non viene coltivata, muore. Il Vangelo oggi ci ricorda che anche la fede si nutre di scoperte su Dio e su noi stessi, e che non sempre siamo pronti, capaci o disposti ad accogliere. C'è da capire innanzitutto che Dio non è solitudine, né immutabile, né asettica perfezione. Gesù ci ha svelato questo aspetto di Dio. La relazione, il dare senso all'esistenza solo se si è in rapporto con un'altra esistenza. Da adulto ho compreso l'inutile lezione di catechismo di quando bambino vedevo la catechista che, volendo spiegarmi la Trinità, tracciava sulla lavagna l'addizione 1 più 1 più 1 uguale 1, mentre disegnava un triangolo equilatero, confondendomi su quanto mi stava insegnando la maestra a scuola e creando la mia prima crisi di fede. Da adulto ho capito che sbagliavo operazione. La Trinità, casomai, è una moltiplicazione. 1 per 1 per 1 uguale 1. L'uno per l'altro 1, che dà sempre 1. L'essere è tale in quanto è relazione. Se in tutto l'universo esistesse un solo essere umano, non ci sarebbe il linguaggio, perché non ci sarebbe qualcuno con cui parlare. Non ci sarebbe amore, perché non ci sarebbe nessuno a cui donarlo e da cui riceverlo. Non ci sarebbe il senso stesso della vita. Come nel sole, in cui calore, luce ed energia vitale, pur diversi, sono indissolubilmente vitali, così il cristianesimo antico ha compreso l'essenza relazionale di Dio. Gesù parlava dell'unione della vite e dei tralci, della sua presenza in mezzo a due o tre riuniti nel suo nome, e ha pregato perché gli esseri umani fossero uno, fossero uniti in un rapporto d'amore e di solidarietà. Creare attorno a noi veri rapporti di amicizia e di fraternità è difficile, soprattutto se si tratti di gente che ha un'altra fede, un'altra cultura o è totalmente diversa da noi. Ma ci è indispensabile, vitale, perché la vita sia veramente tale e possa continuare sulla terra. Più puntiamo ad aprirci all'altro e a saperci mettere in discussione, più realizziamo la nostra storia e portiamo avanti l'umanità. Avere paura dell'altro è l'inferno. Creare i rapporti di fraternità e di solidarietà è il paradiso.
Questa mattina sulla rete 1 della nostra radio la trasmissione Chiesa in diretta presenta un servizio a cura di Lorenzo Simoncelli sull'impegno per la pace da parte delle chiese in Sud Sudan. A seguire un incontro con Don Armando Matteo, docente di teologia all'Università Urbaniana di Roma, e infine un servizio sulla presenza dell'Islam in Ticino a partire da una ricerca condotta dalla Facoltà di Teologia di Lugano insieme alla rivista Cenobio.
La trasmissione televisiva Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo il TG della notte, propone una capitale divisa, Nicosia, sull'isola di Cipro, è l'ultima capitale europea divisa da un muro di separazione. A che punto è il processo di riconciliazione tra la parte turca e quella greca dell'isola? A seguire un servizio sull'emissione di un francobollo con cui le Poste italiane hanno voluto rendere omaggio a Lutero. L'emissione è avvenuta a Venezia, dove esiste una comunità evangelica le cui radici risalgono al XVI secolo. E in chiusura, la febbre di Martino, il giubileo della Riforma, è contrassegnato anche dal boom dei gadget ispirati al riformatore.
E prima di chiudere questa puntata di Tempo dello Spirito, lasciamo spazio ad alcuni appuntamenti in programma in questa settimana nelle chiese evangeliche di lingua italiana. Le voci sono di Elisabetta Lazzaroni e Paolo Sesana.
Gruppo biblico a Lugano, martedì 13 giugno alle 14:30 presso il centro comunitario in via Landriani 10. Tema dell'iniziativa il cattolicesimo.
Comunicare per comunicarci. Incontri per l'arricchimento delle relazioni di coppia, martedì 13 giugno alle ore 20 nei locali di La Tana presso la Chiesa Riformata di Lugano.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano, martedì 13 giugno alle ore 20 presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13.
Studio biblico ecumenico a Lugano, mercoledì 14 giugno alle ore 20:15 presso il Centro Comunitario della Chiesa Evangelica Riformata. Argomento dell'incontro: il Padre Nostro, liberaci dal male, il problema dei problemi.
Concerto dell'Associazione Musica in Chiesa, domenica 18 giugno alle ore 17 nella Chiesa Evangelica Riformata di Lugano. Josef Gazzi, violino solista. Michel Willi, violino. Kamil Losievich, contrabbasso. E Ahmet Editz, pianoforte viola, eseguono un repertorio di musiche zigane.
Si chiude qui questa puntata di Tempo dello Spirito. Paolo Tognina e Luisa Nitti vi augurano una serena domenica. A risentirci.